Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Vi ricordate quando con Il mondo suona così vi ho portati a Cuba, Zanzibar e Giamaica? No? E infatti non l'avevo ancora fatto. Per fortuna è uscita la nuova stagione di Il mondo suona così, il podcast di viaggi dove vi porto in giro per il pianeta tirandovi per le orecchie.
Ma nel senso che sei arrabbiato?
Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito.
Ah, ho capito. Sei simpatico.
Il mondo suona così, una produzione Voice in collaborazione con Eden Viaggi.
Bene, credo che sia arrivato il momento di parlare dell'orca. Nel reparto degli animali che spaccano tutto di cose molto umane è il momento di infilarci l'orca, il cui nome latino è Orcinus orca, dove orca vuol dire una roba tipo pescione in greco antico forse, e Orcinus si riferisce al dio dell'oltretomba. Quanto è metal! Elegante come una Rolls Royce, l'orca non è una balena assassina, è più che altro un turbo delfino, perché assomiglia molto più a un delfino, anche se molto più grande. Io pensavo fossero grandi sì, ma senza esagerare. In realtà un orca maschio può arrivare a essere lunga 9 metri e a pesare 10 tonnellate, che se la rapportiamo a un veicolo è una di quelle robe che comunque si guidano con la patente C per forza, se non di più. Nonostante siano così grosse riescono a viaggiare a 35-40 km orari in acqua, che quando ti colpiscono è un po' come venire colpiti da un autobus di 10 tonnellate che va a circa 40 km orari. Insomma ti fa molto molto male, e questo senza neanche aprire la bocca, che è molto potente. E adesso ci arriviamo. Avete in mente che di solito quando si parla di animali che hanno un morso particolarmente forte, a parte il pitbull, si parla sempre dello squalo bianco, e lo squalo bianco in effetti ha un morso di 27.5 megapascal. Mica poca roba. Ecco, l'orca riesce a fare 131 megapascal, che equivale più o meno a 1300 kg di pressione per centimetro quadrato, solo che il centimetro quadrato è rappresentato da denti affilati, per cui fondamentalmente potrebbe tranquillamente mangiare Bluster se avesse voglia, ma non ce ne ha, perché è un sacco intelligente. Non solo è elegante d'aspetto, ma è anche raffinata nei gusti. Le orche mangiano gli squali bianchi, ma non mangiano tutti gli squali bianchi, mangiano solamente il fegato. A loro piace così. E in realtà li mordono solamente dopo, quando chirurgicamente gli tolgono il fegatone, che ok è un grosso fegato, ma è comunque difficile da togliere in modo preciso, sott'acqua, nuotando, trattenendo il respiro. Prima li ammazzano a capate, cioè gli tirano proprio le testate, come il pullman che dicevamo prima, ecco, nella pancia. Che male. Quando cacciano gli squali bianchi fanno così paura agli squali bianchi stessi, che magari non muoiono ma che vedono i loro compagni devastati a testate nella pancia, che gli squali bianchi che sopravvivono lasciano il loro territorio di caccia per anni prima di ritornare, per la paura, cioè proprio gli fanno abbandonare la zona. Si muovono in branchi, ma non è giusto chiamarli branchi, sarebbe più giusto chiamarli gang oppure criminalità organizzata, perché sono veramente, veramente cattive. Sono così efficienti nella caccia che, boh... E non è che sono efficienti perché nascono intelligenti, cioè sono l'animale col secondo cervello più grande di tutto il regno animale, il che le rende piuttosto furbe, questo è un dato di fatto, ma soprattutto perché quello che imparano, se lo spiegano fra di loro, le orche comunicano attraverso fondamentalmente tre tipi diversi. I click, che gli servono per ecolocalizzare i pesci. L'ululato satanico delle orche, che è una roba fortissima che si sente a centinaia di chilometri di distanza e fa così. E poi ci sono i fischietti, che in realtà è un modo per comunicare fra di loro in modo ravvicinato, in cui si dicono e si danno le direzioni per cacciare insieme. Riescono a fare quelle cose tipo che si mettono tutte in fila a fare le onde per far cadere le foche dal posto
pezzo di ghiaccio, che stronze.
Ma i click dell'inizio, l'ecolocalizzazione quindi, è così precisa che le orche riescono a riconoscere i tipi di pesci a 50 metri di distanza, dove non li vedono neanche, ma riconoscono non se il pesce è grande o piccolo, ma che tipo di salmone è. E siccome ad esempio preferiscono il salmone reale rispetto agli altri, beccano quelli e gli altri li lasciano perdere
e lo mangiano col contorno di fegato di squalo bianco.
Le orche sono così complesse nelle loro relazioni sociali che non si parla nemmeno più di abitudini, ma di vera e propria cultura diversa fra orche e orche. Cioè, per esempio, esistono i branchi di orche normali, tra virgolette, che abitano vicino alla costa in genere, e le orche, ricordandocelo, possono vivere in tutti i mari del mondo a qualunque latitudine. Ma ci sono le orche Ronin, cioè quelle che vagano per i cavoli loro in gruppi da 3-4 individui al massimo e fanno robe bizzarre, tipo che hanno le loro abitudini alimentari, hanno il loro linguaggio particolare che non si capiscono con quelle della costa, per dire. Hanno abitudini così diverse, quelle randagie, tra virgolette, quelle stanziali, che si parla di una vera e propria differenziazione della specie che avverrà in futuro, e non per questioni geografiche, ma appunto per questioni, a questo punto, culturali fra di loro. Minchia, le orche c'hanno le culture. Quando si parla di orche viene sempre in mente quella immagine o quelle immagini del documentario in cui si vedono delle orche in Argentina cacciare le foche che sono sulla costa, nel senso che arrivano, si spiaggiano, mangiano le foche che sono lì che prendono il sole e poi tornano in acqua. Ecco, ad esempio, quelle orche lì sono in realtà un branco di 30 orche che vivono fuori dalle coste dell'Argentina, di cui solamente 13 sono capaci di cacciare sulla terra. Questo ovviamente al momento della ricerca, poi magari hanno fatto anche dei corsi di aggiornamento, perché è una roba molto molto difficile da fare, tant'è che se lo insegnano, ovviamente, e siccome sono branchi matriarcali di solito è una mamma che insegna ai piccoli a fare questa roba qua, e prima gli insegna a spiaggiarsi così, senza niente, per vedere la sensazione e l'effetto che fa, poi lo fanno con dei bersagli finti tipo mucchi di alghe e loro fanno finta che sono le foche da cacciare, e infine solo con le foche. Ma non tutti sono capaci di farlo, alcuni si cagano addosso, perché per una orca l'idea di spiaggiarsi è la cosa più innaturale del mondo, ovviamente, perché se rimane spiaggiata muore, e neanche in tanto tempo. Per cui fondamentalmente il mio personale sospetto è che le orche siano così efficienti e così brave a cacciare che ormai si annoiano di brutto. Nel senso, la maggior parte degli animali predatori che esistono là fuori passano la vita a farsi un culo così per cercare di mangiare, con delle percentuali di successo abbastanza basse in realtà, nel senso che fanno fatica, e ogni tentativo che fanno di andare dietro un antilope, metti, se sei una leone, sanno che non ne hanno infiniti di tentativi, perché spendono una marea di energie. Ecco, le orche sono così brave, dal momento che sono intelligentissime, dal momento che riescono a cacciare in gruppo e riescono a parlare fra di loro per darsi le dritte di come ammazzare quella preda, che a un certo punto si rompono i coglioni e quindi trovano delle cose un po' pericolose, tipo gli sport estremi, per passare la giornata. Scommetti che mi mangio quella foca là? Non è nemmeno in acqua, è in spiaggia. Tienimi la birra. Quindi secondo me le orche meritano tutto il nostro rispetto e vanno appunto in quel reparto là, insieme al fenicottero e insieme al gulo gulo gulo, nome scientifico del tasso del miele. E poi a dire la verità sono anche simpatiche, perché in linea di massima evitano gli umani, cioè non gli fanno nulla in natura. In cattività invece se li mangiano. Ma quella non è cattiveria, quella è solo giusta vendetta. Le risposte alle domande fondamentali della vita della puntata 1000 oggi sono di Marco Belloli, docente del Politecnico di Milano.
Domanda numero 1: è nato prima l'uovo o la gallina? A dire la verità, prima che me lo chiedeste voi, non ci avevo mai pensato se fosse nato prima l'uovo o la gallina, e francamente non me neanche mai interessato moltissimo. Quindi non la definirei la madre di tutte le domande. Detto questo, per me è nato prima l'uovo, nel senso che quando si è formato il DNA diverso da quello dei genitori, si è formato dentro l'uovo, poi è nata, l'uovo si è rotto, è uscita la gallina e poi la gallina ha fatto altre galline. Quindi tendenzialmente per me è andata così, detto che non ci capisco niente di biologia, però questa è la mia opinione alla madre di tutte le domande. Seconda domanda a cui rispondo è in realtà la terza nel vostro ordine: cosa dovrebbe fare l'essere umano per evolversi, eliminarsi? Questa sarebbe sicuramente la cosa migliore che può fare, che possono fare gli esseri umani per il pianeta: togliersi dalle balle. Sì, la vedo un po' come in Matrix. Gli esseri umani sono tipo un virus che si allarga, devasta, rovina, e mi sembra che non ci sia tanta speranza che si vada in una direzione diversa da questa qua. Invece la domanda numero due, che è una domanda che mi sono fatto, a cui ho trovato la risposta, è difficilissimo. Mi sono fatto tante domande e ho trovato pochissime risposte. Una domanda che mi sono fatto, anzi una risposta che mi sono dato, è che inizio ad avere un'età per cui devo fare solamente le cose in cui mi diverto e che mi danno piacere e che mi fanno stare bene e cercare di fare il meno possibile danni, di fare il minor numero di danni possibili facendo queste robe qua. Questa è forse una risposta, la domanda non saprei dirvi qual è. Invece ci sono un sacco di domande che mi faccio a cui non so assolutamente rispondere, ma credo che l'importante sia che mi faccio delle domande.
A domani con Cose Molto Umane.